Sì, come spero che la maggior parte di voi ormai saprà, stiamo seguendo la storia del profeta Giona nell'Antico Testamento. Siamo quasi alla fine, non ancora, quindi ci saranno ancora un paio di puntate. Ma quella di oggi è particolarmente interessante, che parla di una ulteriore sfida che il Signore ha portato, ha lanciato su Giona per riattirarlo verso di sé. Voglio invitarvi a leggere insieme a me da Giona capitolo 4, se avete le vostre Bibbie potete aprire, Giona capitolo 4, leggiamo i versetti 7 e 8, la prima parte del versetto 8. L'indomani, allo spuntar dell'alba, Dio mandò un verme a rosicchiare il ricino e questo seccò. Dopo che il sole si fu alzato, Dio fece soffiare un soffocante vento orientale e il sole picchiò sul capo di Giona così forte da farlo venir meno. Domenica scorsa abbiamo lasciato Giona per la prima volta felice da quando aveva iniziato la sua avventura. Abbiamo visto che era felice, rilassato dopo giorni, settimane particolarmente stressanti per lui. Giona finalmente ha potuto rilassarsi. Dio si era mostrato particolarmente misericordioso con lui, dandogli l'ombra che tanto desiderava, facendo crescere questa pianta di ricino sopra la sua testa per calmarlo dalla sua irritazione. Giona era rilassato, felice, tranquillo, e leggiamo appunto che in risposta a questo miracolo di Dio, Giona provò una grandissima gioia. Una gioia che fu però di breve durata. Leggendo i versetti di oggi, devo dire che ho dapprima molto sofferto con Giona. Ho detto, ma poro Giona, con tutto quello che già ha dovuto fare, attraversare, soffrire. Ho detto, ma non è possibile, anche questa adesso. Poi però col tempo, più che ho riflettuto su questi versetti, più il mio cuore si è riempito di gratitudine per quello che Dio stava cercando di fare nella vita di Giona. Quando ho capito finalmente cosa Dio stava cercando di fare in questo uomo. I versetti di oggi ci insegnano che noi non possiamo basarci o concentrarci sulle piante di ricino, ovvero sulle benedizioni, sulle misericordie che Dio ci mostra nella nostra vita per calmarci quando magari siamo un po' irritati o non stiamo così bene con noi stessi, per essere felici, per garantire la nostra felicità. Non possiamo accontentarci o basarci su queste cose. E così è cresciuto in me un rinnovato senso di gratitudine per ogni modo che Dio ha per operare nelle nostre vite. Perché Dio opera nelle nostre vite. A volte ci lancia delle sfide, a volte opera in modi miracolosi con lo scopo di riattirarci sempre di nuovo verso di sé, al suo fianco, al suo cuore. E è ciò che mi auguro anche per te questa mattina, se seguirai con me questo messaggio, che possa crescere in te anche questa gioia per tutto quello che Dio fa nella tua vita, per riportarti sempre di nuovo vicino a Lui. Rileggiamo un attimo insieme il versetto 7. L'indomani, allo spuntar dell'alba, Dio mandò un verme a rosicchiare il ricino e questo seccò. Possiamo immaginarci, no, come Giona abbia dormito bene quella notte. Sarà stato proprio rilassato, felice, no? Profondamente felice, avrà dormito come un bambino piccolo sotto questo ricino, cresciuto miracolosamente sopra di lui. Era lì che ha potuto godersi la notte, però la gioia è stata di breve durata. Non si è reso conto che il giorno dopo sarebbe stato ancora più pesante di quello di prima. Accade infatti ciò che meno Giona si sarebbe aspettato, ovvero che la pianta nel quale lui aveva riposto tutte le sue speranze, tutta la sua gioia, all'alba davanti ai suoi occhi stava iniziando a seccare. La sua gioia stava iniziando a svanire. Quindi lo stesso Dio che aveva fatto crescere miracolosamente il ricino lo aveva fatto seccare altrettanto miracolosamente. E se poi leggiamo come la storia va avanti, vediamo come è incredibile che a volte sono proprio le piccole cose che succedono nella nostra vita, che Dio permette nella nostra vita, sono le piccole cose a portare alla luce tutto quello che c'è dentro di noi, magari la rabbia, l'irritazione, la frustrazione, tutto quello che c'è dentro di noi sono le piccole cose a portarle alla luce, il peggio di noi. Infatti, quando Dio mandò la tempesta, Giona se l'aspettava. Giona sapeva, era in fuga da Dio, si trovava su quella nave, in fuga da Dio, lontano da Dio, con dei marinai pagani, sapeva che quella era la punizione di Dio, quindi non era per nulla sorpreso. Infatti se ne stava giù sotto, nella nave, nella pancia della nave, tranquillo, riposando, in attesa del giudizio di Dio. Quindi la tempesta non servì a cambiare qualcosa. E poi l'enorme pesce che inghiottì Giona, quel grande miracolo, sì, lo aiutarono un attimo a ritornare in se stesso, alla fine dei 3 giorni pregò a Dio, ma entrambi questi miracoli non bastarono a risolvere veramente e profondamente il problema che c'era nel cuore di Giona, ovvero la sua difficoltà ad accettare la misericordia di Dio verso un popolo che non fosse il suo amato Israele. Il verme che Dio mandò per rosicchiare il ricino andò a toccare Giona nel profondo del suo orgoglio, della sua rabbia e della sua ipocrisia. Giona si era così attaccato a qualcosa di molto insignificante come una pianta di ricino per poter essere nuovamente felice. Ma come abbiamo già visto domenica scorsa, Giona non è stato altrettanto grato a Dio per quello che gli aveva dato. Era semplicemente felice perché finalmente aveva un po' di ombra. Pensava semplicemente di essersi meritato quella particolare benedizione da parte di Dio. Ha detto, finalmente Dio fa qualcosa anche per me dopo tutto quello che io ho fatto per Lui. E così, togliendogli quella pianta che gli faceva ombra, Dio lo ha profondamente umiliato. Prima di continuare con l'applicazione di questo passaggio alla nostra vita quotidiana, vorrei mostrarvi un dettaglio interessante che si può dedurre da questo testo. Infatti, la parola ebraica per verme, che troviamo qua, indica un particolare insetto che è conosciuto. Tecnica? Ok? Che è conosciuto come il vermiglio della quercia. Questo insetto era un insetto particolare già conosciuto nell'antichità perché? Perché veniva raccolto, veniva fatto essiccare, poi veniva polverizzato e da lui veniva estratta una tintura, una preziosa tintura color porpora, che veniva utilizzata per colorare i vestiti, gli ornamenti, anche gli ornamenti che venivano usati nel tempio di Dio. Quindi è un insetto molto particolare, non è un verme qualunque. Naturalmente quello che lui ha fatto seccare il ricino così in un istante è stato un miracolo, perché un verme solo non sarebbe bastato, è stato un intervento di Dio. Ma questo verme non appare solo qua in questo testo di Giona. Appare anche in un altro testo molto interessante, che è il Salmo 22. Il Salmo 22 che è famoso perché? Perché è il Salmo che citò Gesù quando fu appeso alla croce prima di morire. Il Salmo che inizia con le parole Dio mio, perché mi hai abbandonato? E in questo Salmo, che praticamente descrive la sofferenza, la gloria del Messia, a un certo punto il Messia viene descritto come un, provate a indovinare, come un verme. Fa strano, no, parlare del Messia come un verme. Eppure è il testo stesso che lo dice, vorrei leggere il versetto 8 con voi, dove dice: ma io sono un verme e non un uomo, l'infamia degli uomini e il disprezzato dal popolo. E questo verme è esattamente lo stesso verme che ha rosicchiato il ricino di Giona. Non proprio lo stesso, ma lo stesso tipo di verme, naturalmente. E già i primi padri della Chiesa videro nel verme che rosicchiò il ricino di Giona un'immagine di Cristo, rosso come la porpora, come il sangue di Cristo versato alla croce. E loro interpretarono così la situazione di Giona, interpretarono il ricino che era cresciuto sopra la testa di Giona come la legge data da Mosè al suo popolo, e il verme che rosicchiò il ricino come Cristo che è venuto per sconfiggere, per eliminare tutta l'autorità che la legge aveva sul popolo di Dio. Quindi possiamo dire, se vogliamo interpretarla nella nostra vita, che l'opera di Gesù Cristo alla croce, il sangue che lui ha versato per noi, rappresenta la fine di ogni nostro sforzo umano per essere salvati, o la fine di ogni nostro tentativo umano di apparire giusti davanti a Dio attraverso le opere della legge o attraverso i nostri sforzi umani. Dio voleva dunque insegnare qualche cosa a Giona e anche a noi, ovvero che nessuno sforzo da parte nostra può farci meritare la misericordia di Dio. Nessuno sforzo da parte nostra può farci meritare la misericordia di Dio. E così quel piccolo verme divenne una pietra d'inciampo per l'orgoglio di Giona. Così come Cristo è diventato la pietra d'inciampo per molti esseri umani. Perché? Perché distrugge il nostro orgoglio, distrugge ogni nostro tentativo di apparire giusti davanti a Dio. Gesù stesso è colui che ci dice in Matteo 11:29: prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore, e voi troverete riposo alle anime vostre. Anche nella nostra vita possono esserci dei momenti o delle situazioni nei quali noi ci sentiamo così a nostro agio con le benedizioni di Dio. Vediamo come Dio è misericordioso con noi. Magari non lo meritiamo nemmeno. E vediamo come Dio è misericordioso comunque, ci benedice. E ci sentiamo così a nostro agio, siamo così tranquilli in questa vita così tranquilla, benedetta, che dimentichiamo che solo grazie al sangue di Cristo che noi abbiamo accesso a tutta questa misericordia di Dio. Quando è stata l'ultima volta che ti sei confrontato in tutta sincerità con ciò che Cristo ha fatto per te in croce? Quando è l'ultima volta che sei stato davanti all'evento della croce, a quello che Cristo ha fatto per te, ti sei lasciato umiliare nel tuo orgoglio, ti sei lasciato ricordare da Dio che nulla che tu puoi fare può aiutarti a meritarti la misericordia di Dio e le sue benedizioni? Noi abbiamo tanto bisogno di farlo per poter mettere da parte il nostro orgoglio, altrimenti dimentichiamo che non meritiamo nulla da parte di Dio. E non abbiamo bisogno di farlo solo all'inizio della nostra vita con Dio, quando Cristo è veramente una pietra d'inciampo magari per il nostro orgoglio, ma abbiamo bisogno di farlo giornalmente, sempre di nuovo, di andare davanti al Signore. Ricordiamo che Gesù dovette riprendere anche il grande apostolo Paolo dicendogli, 2 Corinzi 12, la mia grazia ti basta, perché la mia potenza si dimostra perfetta nella tua debolezza. Quindi possiamo dire che Gesù, il piccolo verme che Dio ha mandato, è venuto a rosicchiare e a far seccare la pianta di orgoglio, ogni pianta di orgoglio che c'è nella nostra vita, tutto ciò che è in noi di terreno o di carnale, che ci lega al mondo e ci trattiene dal ricercare con tutto il nostro cuore il regno di Dio e la sua giustizia, che è proprio ciò che Giona avrebbe dovuto fare andando a Ninive, ricercare il regno di Dio e la sua giustizia. E qual è la promessa di Gesù Cristo se noi facciamo questo? Se noi ricerchiamo per prima il regno di Dio e la sua giustizia, la sua promessa è che poi Lui provvederà a tutti i nostri bisogni. Poi non avremo più di che preoccuparci del domani. Ogni preoccupazione la potremo lasciare a Cristo ogni sera e Lui provvederà per i nostri bisogni. Quindi se guardi a Cristo, riconosci come la sua semplicità e la sua totale devozione al Padre rivelano quanto orgoglio c'è ancora nel tuo cuore? Sei disposto a non essere in ansia per il domani, ovvero a rimettere ogni sera, ogni peso, ogni tua preoccupazione nelle mani del Signore e a permettere che sia Dio a provvedere per te? A permettere che sia Lui a provvedere per ogni tuo bisogno, servendo solo Lui, anche quando non comprendi appieno le sue vie? Evidentemente Giona non lo ha fatto, perché poi leggiamo nel versetto 8 che dopo che il sole si fu alzato, quindi Giona si stava accorgendo che la pianta stava seccando, Dio fece soffiare un soffocante vento orientale. Non so se siete già stati nel Medio Oriente, in Israele, da qualche parte, quando in questi periodi, ad esempio in agosto, fa veramente caldo, un caldo soffocante. Mi ricordo 20 anni fa, quando sono stato per un mese e mezzo in Israele per partecipare degli scavi archeologici, che ci alzavamo molto presto il mattino, iniziavamo i lavori alle 6 del mattino, perché non appena sorgeva il sole o diventava troppo caldo, al più tardi poco prima di mezzogiorno abbiamo dovuto smettere, era insopportabile. Quindi immaginiamoci Giona al caldo, nel deserto, fuori dalla città. Faceva già un caldo infernale, possiamo dire. Poi, come se non bastasse, Dio fece pure soffiare. E qui leggiamo che Dio fece soffiare, quindi non semplicemente che si sollevò un soffocante, no, Dio fece soffiare un soffocante vento orientale. Quindi, molto probabilmente, Giona non ne poteva più. E questa è la quinta volta che vediamo il Signore mandare o fare qualcosa per Giona, o per attirarlo di nuovo verso di sé. 5 volte. Ci furono dei momenti in cui il Signore mandò delle cose per ostacolare Giona, per impedirgli di andare in una certa direzione. Ci furono momenti in cui il Signore mandò delle cose per proteggere Giona. Ad esempio, la tempesta che lui mandò fu destinata a fermare Giona, a impedirgli di andarsene a Tarsis. Il grande pesce, invece, fu mandato per proteggerlo dall'annegare, per riportarlo sano e salvo sulla terraferma. La pianta di ricino servì a confortarlo, a dargli un po' di ombra, un po' di tranquillità in quel momento. E poi il ricino, invece che seccò, il verme che Dio mandò a rosicchiare il ricino, servì a togliere nuovamente questo conforto, a farlo riflettere. E infine abbiamo questo soffocante vento orientale che Dio mandò per metterlo ulteriormente alla prova. Quindi già fa caldo, ma poi Dio mandò pure questo vento che causò probabilmente delle pesanti tempeste di sabbia. Il vento che arrivò da est e arrivò anche una forte tempesta di sabbia che lo accecò. Probabilmente Giona aveva il palato tutto asciutto, quasi non riusciva più a deglutire, aveva la pelle che gli si seccava. Si sarà sentito veramente un miserabile in quel momento. E tutto questo è stato fatto dallo stesso Dio alla stessa persona, Giona, in momenti diversi e per raggiungere degli obiettivi diversi con lui. E allo stesso modo Dio agisce in modi diversi e in momenti diversi anche nella nostra vita. Dio può darci delle benedizioni o può toglierci le benedizioni. Dio può essere misericordioso con noi o in certe altre situazioni decidere di non esserlo. Potremmo dire che il Signore ha il diritto di fare ciò che vuole, con chi vuole e per qualsiasi motivo egli voglia. Più volte possiamo leggere nell'Antico Testamento come Dio ha castigato i suoi figli quando se lo meritavano, il suo popolo, e che lo ha fatto con amore, perché? Con l'unico scopo che smettessero di ribellarsi a lui e che tornassero a lui. Possiamo leggere tutti i profeti come parlano: torna al mio popolo, arriva il giudizio, ravvediti. E l'avventura di Giona potremmo dire che è proprio uno di questi casi di profonda ribellione a Dio. Nel Salmo 135 leggiamo: il Signore fa tutto ciò che gli piace, in cielo e in terra, nei mari e in tutti gli oceani. Egli fa salire le nuvole dall'estremità della terra, provoca i lampi per la pioggia, come ieri sera qui da noi, e sprigiona il vento dai suoi depositi. È il Signore che comanda le forze della natura. Il Signore non ha forse operato in modi simili anche nella nostra vita? Quando magari ha voluto attirare la tua attenzione, non ci sono state delle volte in cui ha permesso o ti ha addirittura portato delle situazioni difficili nella tua vita? Oppure quando ha voluto incoraggiarti sul tuo cammino, che il Signore ha provveduto per te e ti ha protetto in modo miracoloso? Ora, non so se Giona abbia veramente capito a fondo che la crescita miracolosa del ricino e la sua distruzione improvvisa e l'apparizione di quel vento fossero veramente degli eventi miracolosi. È probabile che se Giona in quel momento non fosse stato così tanto irritato contro Dio, se non si fosse lasciato così tanto prendere dalla sua rabbia, probabilmente si sarebbe accorto che quegli eventi erano un segno da parte di Dio e forse li avrebbe anche accolti come tale. Ha detto: ah, il Signore sta cercando di parlarmi, chissà che cosa vuole dirmi con questi segni. No, come nella nostra vita, quando magari vediamo che succedono delle cose, siamo pronti, diciamo: ah, momento, forse il Signore vuole dirmi che non devo andare in questa direzione. Ma quando siamo così presi dai nostri pensieri, dalla nostra rabbia, dalle nostre frustrazioni, non ci rendiamo nemmeno conto che il Signore ci sta mandando dei segni, che ci sta indicando che magari non dovremmo andare in quella direzione, che dovremmo andare in un'altra direzione. Giona, il giorno prima, aveva dormito bene solo perché Dio gli aveva dato ombra. Ma una cosa non era riuscito a fare. Non era riuscito a depositare la sua ira nelle mani di Dio. Avrebbe potuto dire: oh Signore, grazie, mi sono reso conto che oggi mi sono veramente comportato come uno sciocco, sono stato come un bambino che ha fatto i capricci. Ma grazie Signore, sei stato misericordioso con me, che mi hai dato l'ombra del ricino. Voglio chiederti perdono perché mi sono arrabbiato, perché mi sono irritato contro di te. Quindi voglio lasciare tutto nelle tue mani, hai ragione, fai tu quello che vuoi con Ninive, vai avanti come tu vuoi. Grazie per quello che tu fai per me, Signore. Così avrebbe anche potuto pregare Giona, ma non lo ha fatto. Quindi certamente Giona non ha messo in pratica il consiglio che l'Apostolo Paolo ci dà in Efesini 4, dove dice: adiratevi e non peccate, il sole non tramonti sopra la vostra ira e non fate posto al diavolo. Già non lo ha fatto, ha permesso alla sua ira di venire con lui durante la notte, ha lasciato posto all'intervento del diavolo e il giorno dopo era ancora più irritato di prima. Mentre stavo riflettendo sul significato di questo soffocante vento orientale, dapprima non riuscivo bene a capire cosa Dio volesse dire con queste parole, ma poi mi è venuta in mente un'altra immagine. Un'altra immagine che spesso la Bibbia usa per descrivere l'agire da parte di Dio. Se vi chiedessi, se pensate un attimo al significato del vento nella Bibbia, che cosa vi viene in mente? Qualcuno ha un'idea? Esattamente, lo Spirito Santo viene spesso paragonato nella Bibbia con il vento. Anzi, non viene solo paragonato, perché il termine ebraico ruach, per spirito, o il termine greco pneuma, che significa la stessa cosa, hanno proprio questo significato, significano vento, aria, brezza, soffio, da parte di Dio in questo caso. E così, leggendo del vento, del soffocante vento orientale che Dio fece soffiare improvvisamente, ho dovuto pensare allo Spirito Santo, che, come dice Gesù a Nicodemo in Giovanni capitolo 3, soffia dove vuole. Noi non lo odiamo, non sentiamo da dove viene, eppure ne vediamo le conseguenze. Qui sta parlando della conversione, della nuova nascita, no? Ma anche altrimenti, lo Spirito Santo soffia dove vuole, noi non ne vediamo. Non vediamo dove sta andando, da dove va e dove viene, ma vediamo spesso le conseguenze nella nostra vita o nelle vite delle altre persone. Oppure ho dovuto pensare all'immagine di quando lo Spirito Santo discese sui discepoli che erano riuniti a Gerusalemme a Pentecoste e leggiamo che discese su di loro come? Come un vento impetuoso. Esattamente questa immagine. Un vento impetuoso che discese sui discepoli riuniti a Gerusalemme. Il Nuovo Testamento parla di come lo Spirito Santo vuole investire e riempire il credente che si lascia guidare da Dio. Questa è una bellissima immagine, ma possiamo dire che in questo caso Giona ha opposto resistenza al vento di Dio. Giona non ha voluto lasciarsi riempire dal vento di Dio, dallo spirito che soffiava da parte di Dio. In quel momento lo Spirito di Dio stava cercando di agire in Giona, come Gesù stesso ha annunciato che avrebbe fatto quando sarebbe venuto il Consolatore. E che cosa avrebbe fatto il Consolatore? Gesù ci dice che avrebbe convinto il mondo quanto al peccato, alla giustizia e al giudizio di Dio. Questo è anche uno dei compiti dello Spirito Santo. E la domanda è: come agiamo noi nella nostra vita? Come rispondiamo noi al soffio dello Spirito Santo nella nostra vita? Riusciamo ad accogliere quel leggero soffio dello Spirito Santo che soffia nella nostra vita e che cerca di convincerci ad abbandonare, come leggiamo in Efesini 4, ogni amarezza, ogni cruccio e ira e clamore e parola offensiva con ogni sorta di cattiveria? Questo è quello che lo Spirito Santo vuole fare nella nostra vita. Come detto, sia il termine ruach in ebraico che pneuma in greco possono significare soffio, brezza, oppure anche vento. E lo Spirito Santo può agire in tutti questi modi anche nella nostra vita. Può agire in noi come una leggera brezza rinfrescante che ci consola, che ci dà ristoro, che ci dona le forze per affrontare le nostre sfide e per fare la volontà di Dio. Oppure, quando magari non stiamo proprio attenti a quello che il Signore vuole dirci, può anche operare in noi come un vento caldo, violento, impetuoso e devastante, quando noi non siamo disposti ad ascoltarlo. L'Apostolo Paolo afferma in Romani 8: «Se vivete secondo la carne, voi morrete, ma se mediante lo Spirito fate morire le opere del corpo, voi vivrete». Noi non possiamo pensare che Dio continuerà semplicemente a farci piovere addosso le sue benedizioni, o essere misericordioso con noi se scegliamo continuamente di ribellarci a Lui. Lui è paziente, è gentile, indulgente, ma è anche giusto e amorevole e farà ciò che serve per rimetterci in carreggiata. Quindi noi possiamo imparare le cose o con le buone o con le cattive, dipende da noi. E saremo solo noi a guadagnarci o a perderci in tutto questo processo. Eri consapevole che lo Spirito Santo può agire in questi modi nella tua vita? Ricorda che sia che si mostra come una leggera e dolce brezza nella tua vita, sia che appare come vento soffocante che quasi ti fa mancare il respiro e che ti fa sentire ancora più schiacciato e più oppresso in quel momento, l'unico scopo dello Spirito Santo è quello di aiutarti a restare in stretta comunione con Dio Padre o di riportarti là dove dovresti essere. Ora, come abbiamo capito finora, Giona purtroppo non ha ascoltato tutti questi segni da parte di Dio e così il sole picchiò sul capo di Giona, così forte da farlo venir meno. Questa fu la conseguenza naturale della ribellione di Giona all'agire dello Spirito Santo. Il sole cominciò a picchiare sulla sua testa al punto da farlo svenire. Non ce la faceva più. Dio aveva protetto Giona dal sole cocente del deserto, ma senza quella protezione, evidentemente la capanna che si era costruito Giona non era sufficiente a proteggerlo. Giona si trovava completamente esposto al vento, al sole. Anche noi possiamo fare solo due cose in risposta agli interventi correttivi di Dio nella nostra vita. Possiamo brontolare contro Dio e non cambiare nulla, restare così fermi nelle nostre convinzioni e non cambiare nulla nel modo in cui noi affrontiamo la nostra vita, oppure possiamo fermarci. Possiamo riflettere sul cammino che abbiamo intrapreso e possiamo tornare al Signore con tutto il nostro cuore prima che succeda qualcosa di peggio, prima che ci tocchi svenire, venir meno come Giona. Proprio come Giona sentì gli effetti del calore cocente del sole sulla sua testa che lo fece svenire, anche noi possiamo arrivare a volte a sentirci esausti, senza forza, senza motivazione. Proprio anche a causa, magari, della nostra ribellione contro Dio. A volte la nostra ribellione è così sottile che noi fatichiamo a riconoscerla come tale. Non ce ne rendiamo conto. Magari inizia in modi molto sottili quando vediamo calare in noi la motivazione a pregare. Non ce la faccio, non me la sento di pregare, non ho voglia, oppure non abbiamo più voglia di leggere la Bibbia, o vediamo che iniziamo a frequentare la comunità, il culto sempre meno, o che tendiamo ad evitare i fratelli perché potrebbero farci delle domande scomode alle quali non abbiamo voglia di rispondere. Se noti questi sintomi nella tua vita, non aspettare troppo tempo per reagire. So che è duro ammettere di esserci allontanati da Dio, lo so per esperienza, quando iniziamo così a calare con la nostra motivazione, iniziamo poco a poco ad allontanarci da Dio, pensiamo, ma no, in effetti, dai, sta andando ancora tutto bene, non mi sono allontanato da Dio, è veramente, va contro il nostro orgoglio ammetterlo. Ma più tempo aspettiamo e più energia ci costa ritornare a fare un nuovo passo verso Dio. E se sperimentiamo questo conflitto interiore può essere veramente deprimente e sconcertante. Ma non dobbiamo dimenticare che la carne dentro di noi che ci spinge a fare queste cose è una forza che è già stata sconfitta alla croce da Gesù Cristo. E lo Spirito Santo lotta proprio contro la nostra carne e desidera rinnovare poco a poco la nostra mente in modo da renderci capaci di riconoscere i falsi desideri della carne e le sue menzogne. Quando siamo in una posizione di ribellione a Dio, come Giona, è probabile che invece di percepire quel gentile, dolce soffio da parte dello Spirito Santo, noi lo vivremo piuttosto come un vento soffocante che ci fa soffrire ancora di più. Siamo però di fronte a una scelta. Possiamo rattristare o spegnere lo Spirito Santo, oppure possiamo lasciarci riempire da questo vento che Dio ci manda e permettergli di ristabilirci completamente. Vorrei quindi incoraggiarti a fare sempre di nuovo un piccolo passo verso Dio, anche se è un piccolo passo, anche se ti sembra enorme per salire questa scalinata. Se ti trovi lì in fondo come questo bambino e dici no, non ce la faccio, ma fai anche solo un piccolo passo dopo l'altro per risalire poco a poco la scalinata verso Dio. Anche se magari non riesci a fare lunghe preghiere, anche se ti vergogni magari a fare delle grandi confessioni, anche se riesci ad aprire anche solo un piccolo spiraglio a Dio, allora lo Spirito Santo potrà riprendere il suo lavoro in te. E poco a poco la gioia prenderà il sopravvento e allontanerà l'irritazione. È però naturalmente ancora meglio evitare di arrivare al punto che Dio debba mandarci il suo vento soffocante e farci soffrire sotto il sole cocente del suo giudizio. Non è bello arrivare a quel punto. E per riuscirci, per evitare di arrivare a quel punto, è utile se iniziamo ogni giornata nella consapevolezza che senza la forza dello Spirito Santo noi non siamo in grado di fare le buone cose che noi vorremmo. Quindi iniziamo la giornata chiedendogli di poter sperimentare la sua potenza, di darci pazienza, autocontrollo, pace, gioia e amore. A volte la vita cristiana può sembrarci davvero difficile, ma non dobbiamo scoraggiarci, perché in Cristo, questo verme che ha fatto seccare la pianta del nostro orgoglio, abbiamo già la vittoria e passo dopo passo lo Spirito Santo vuole aiutarci a sperimentarla anche nella nostra vita quotidiana. Dio non ci ha dato lo Spirito Santo principalmente per riprenderci o correggerci, bensì per riempirci della pace e dell'amore di Dio. Quindi lo Spirito Santo vuole soffiare come una leggera brezza e non come un soffocante vento orientale nella tua vita. Cogli dunque ogni fresca brezza della misericordia di Dio quando si rivela nella tua vita e ricorda che nella sua grazia il suo unico scopo è quello di mostrarsi potente nella tua debolezza. Amen. Preghiamo. Padre, io ti ringrazio perché tu hai mandato Gesù Cristo che è venuto sulla terra come questo piccolo verme insignificante agli occhi dell'uomo, ma che è riuscito, Signore, sacrificandosi, versando il suo sangue per noi, a sconfiggere il nostro orgoglio, a sconfiggere ogni nostro tentativo di piacerti. Grazie perché ora possiamo stare davanti a te e grazie perché abbiamo il tuo Santo Spirito. Grazie che ogni persona che confida in te, che crede in te, ha ricevuto lo Spirito di Dio e che questo Spirito soffia sempre di nuovo nelle nostre vite come una dolce, rinfrescante brezza quotidiana che vuole ridarci le forze. Aiutaci, Signore, ad ascoltare la tua dolce voce, il dolce soffio dello Spirito Santo e non dover arrivare al punto da dover ricevere su di noi, di essere investiti dal tuo soffocante vento orientale. Signore, permettici di rispondere prima. Aiutaci, Signore, in questo. Grazie che conosci la vita di ogni persona che è qui questa mattina. Sai quali sono le nostre sfide. Sai là dove stiamo lottando, Signore. Sai dove abbiamo bisogno del tuo aiuto, della tua forza. Quindi grazie, grazie che intervieni nella vita di ognuno di noi e che non ci lasci lì così, nella nostra irritazione, ma che fai tutto il necessario per riportarci verso di te. Grazie, Signore. Amen.